Ignazio. Bene. La pubblicazione alla quale faceva riferimento Antonella, io non ho ancora una copia al momento, nel senso che è stato appena stampato e sono state spedite le copie anche a me, ma la pubblicazione è su Daniele 2.6, che è uno dei temi che poi noi abbiamo trattato in uno dei corsi che abbiamo fatto, adesso non ricordo se 3 o 4 anni fa, forse una cosa del genere. Questo è il 6° corso, mi diceva Antonella, quindi più o meno sarà 3-4 anni fa. Teoricamente noi avremmo dovuto concludere la lettura del Vangelo di Giovanni, ma già all'inizio, no, dei nostri incontri ci siamo detti è un po' improbabile che riusciremo entro la fine dell'anno a concludere la lettura del Vangelo di Giovanni. Non rimbomba, no? No. Quindi che ce lo siamo detti, sarebbe stato difficile concludere una lettura capitolo per capitolo del Vangelo di Giovanni proprio per una questione appunto di mancanza di tempo rispetto ad un percorso così prestabilito. Fatto sta che abbiamo letto insieme il primo capitolo, il prologo, non solo il prologo ma anche la chiamata dei discepoli, se ricordate. Poi abbiamo letto insieme Cana e la Samaritana, o meglio la Samaritana e Cana, e poi abbiamo letto anche il capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Quindi siamo riusciti a leggere almeno insieme alcune parti importanti, soprattutto della sezione introduttiva cosiddetta del Vangelo di Giovanni. E in questa sezione abbiamo letto anche uno dei cosiddetti segni, no? I 7 segni, uno di questi segni lo abbiamo appunto letto insieme, che è il segno delle nozze di Cana. Questa sera mi voglio soffermare su uno dei testi nello specifico, sempre su un segno giovanneo, che è il segno della risurrezione di Lazzaro. Lo so che andiamo abbastanza avanti nella lettura del testo, quindi non seguiamo decisamente l'ordine della lettura fino ad oggi seguito, però in qualche modo il Vangelo della risurrezione di Lazzaro racchiude in sé sia la teologia dei segni e sia degli aspetti della teologia di risurrezione giovannea. Quindi in qualche modo fa da ponte tra il mondo dei segni e la teologia della risurrezione, la rilettura giovannea della risurrezione di Cristo. Quindi in qualche modo risulta essere un testo sintetico per quanto riguarda delle istanze sia teologiche e anche di ordine storico rispetto a quella che è l'evoluzione della comunità giovannea. Innanzitutto bisogna specificare una cosa che già sappiamo, no? L'unico Vangelo che parla della risurrezione di Lazzaro è il Vangelo di Giovanni. Gli altri Vangeli non riportano l'episodio della risurrezione, è una cosa piuttosto scontata, la conosciamo, è evidente. Non è Giovanni l'unico Vangelo a parlare della figura di Lazzaro, perché a Lazzaro fa riferimento anche il Vangelo di Luca. Ovviamente non dice nulla dell'episodio della risurrezione, però parla di una relazione tra Cristo e questa famiglia un po' strana di un fratello che vive con due sorelle nella località di Betania, che si trova poco fuori Gerusalemme. Luca fa intendere che Gesù si fermasse con una certa regolarità presso Lazzaro e le sue sorelle quando andava a Gerusalemme. Quindi sulla strada di Gerusalemme, Betania è immediatamente fuori Gerusalemme, salendo dal lato del Monte degli Ulivi, praticamente subito dopo c'è Betania. Attualmente non ci si può arrivare direttamente perché sul Monte degli Ulivi c'è il muro, quindi non si può andare direttamente a Betania, bisogna fare il giro per arrivarci, ma in linea d'aria sarebbe vicinissimo. Questa località sarebbe vicinissima. Ora, questo è stato uno dei più grandi enigmi nello studio delle tradizioni evangeliche. Perché è stato uno dei più grandi enigmi? Perché il Vangelo di Luca attesta il fatto che Lazzaro fratello di Marta e Maria, quindi non possiamo parlare di una omonimia, cosa che pure era stata in qualche modo provata o cercato, che si era cercato di dimostrare, proprio per dire effettivamente è strano che proprio Luca, che parla di Lazzaro, non parli della risurrezione di Lazzaro, pur sapendo quali fossero le relazioni tra Gesù Cristo e questo personaggio nello specifico al quale fa riferimento al capitolo 10 del suo Vangelo. Quindi sembrava strano. Uno dei grandi dilemmi è proprio questo. Luca conosce Lazzaro, sa che Gesù lo frequenta, ma non parla dell'episodio della risurrezione di questo determinato personaggio. Giovanni parla della risurrezione di Lazzaro e quando parla della risurrezione di Lazzaro, nella parte finale del capitolo 11, il segno della risurrezione di Lazzaro è quello, forse è uno dei più ampi, quello meglio articolato, è come se fosse un piccolo romanzetto all'interno del racconto evangelico perché è molto strutturato. Non dimenticate, c'è tutto il preambolo, c'è una parte prima, poi c'è l'arrivo del Cristo e c'è ancora un'altra parte. Poi c'è il segno e poi c'è una parte dopo, una sorta di postfazione a tutto l'evento, nella quale l'evangelista Giovanni insiste nel dire che molti credettero a seguito di quanto avevano visto a Betania. Quindi Giovanni non solo parla di un segno, ma parla di un segno pubblico ed eclatante, per il quale molti si convertirono e cominciarono a credere in Gesù Cristo. Allora è qui che si pone il problema. Non menziono Matteo e Marco, perché quantomeno Matteo e Marco non fanno riferimento alla figura di Lazzaro, fanno riferimento all'unzione di Betania a casa di un certo Simone, ecco il riferimento di Marco sull'unzione di Betania, ma non fanno riferimento nello specifico alla figura di Lazzaro. Il Vangelo di Luca fa riferimento alla figura di Lazzaro, ma manca nel menzionare Lazzaro la parte più importante. Ora voi mi potete dire, no? Vabbè, quello Gesù miracoli ne aveva fatti tanti, di risurrezioni pure ne aveva fatte. Quindi voglio dire, tra le tante risurrezioni, gli altri avevano omesso di raccontare la risurrezione di Lazzaro. Però di fatti gli altri avevano raccontato, non so, per esempio la risurrezione della figlia di Gairo, quello è un episodio di risurrezione. Quindi ne hanno raccontati altri, ma non hanno raccontato questo. L'episodio della risurrezione di Lazzaro è assai particolare perché il personaggio in questione non è un anonimo personaggio incontrato per la strada. Questo è l'aspetto più significativo. Cioè, mentre nel caso della figlioletta di un tale Gairo che si trovava, non sappiamo bene come, dove e quando, Gesù occasionalmente cammina per la strada, passa a casa di questo perché viene invitato e fa risorgere la bambina, così come per il caso della risurrezione del figlio della vedova di Nain, Gesù cammina per la strada, c'era questa donna che portava a seppellire questo suo unico figlio, Gesù, mosso a compassione, fa risorgere il giovinetto. Stiamo parlando di personaggi anonimi dei quali non sappiamo niente, nulla dopo, e di personaggi che non avevano delle relazioni strette con la comunità del Cristo, ma che vengono lasciati per la strada in qualche modo. Nel caso di Lazzaro stiamo parlando di una figura nota alla comunità evangelica, molto prossima al Cristo e che viene riferita come, almeno alla quale il Vangelo si riferisce, come ad una figura in qualche modo referenziale per la vita di Cristo stesso. Qualcuno che si sapeva come si chiamava e come si chiamasse e dove abitasse. Quindi si sapeva con certezza dove abitasse Lazzaro e chi fosse nello specifico. Quindi ci sono delle coordinate in questo segno. Incontriamo nei Vangeli ciechi anonimi, fanciulle anonime, tutti personaggi che vengono beneficati, l'emorroissa, no? Per dirvene uno ancora, l'adultera che non riceve un segno nella carne ma che viene perdonata e che pure è anonima. Tutti personaggi che vivono nell'anonimato, l'unico personaggio del quale sappiamo qualcosa di più rispetto ad un episodio eclatante è proprio Lazzaro. E proprio questo personaggio è stato dimenticato da tutti e tre gli evangelisti. Allora, Marco e Matteo voglio beneficarli, ma Luca è un problema. Com'è possibile? Questa è la prima domanda che ci si pone in relazione proprio allo studio critico e comparativo dei testi del Nuovo Testamento, perché la risurrezione di Lazzaro è uno dei testi più problematici. Ci sono tante problematicità nel Vangelo di Giovanni, alcune le abbiamo viste, ma la risurrezione di Lazzaro resta uno dei testi più eclatanti. Molti credettero in lui a seguito del segno che aveva fatto. E addirittura Giovanni, lo leggeremo nella parte finale del capitolo 11, dice che è a seguito della risurrezione di Lazzaro che comincia l'attività persecutoria contro Gesù. Quando seppero del segno che aveva fatto, la reazione da parte della classe sacerdotale si acuisce, perché aveva fatto risorgere un morto. E qui si pone il primo problema rispetto alla questione della risurrezione di Lazzaro. Un altro aspetto problematico riguarda la questione della sofferenza e della morte, perché nella parte iniziale del capitolo 11 di Giovanni, uno dei problemi che viene portato avanti è proprio questo, che Lazzaro si è ammalato, Gesù viene chiamato, cioè si richiede un intervento di Cristo, e Gesù risponde che quella malattia, quella condizione di malattia è per la gloria. Questo tipo di affermazione ci spinge verso una nuova visione della condizione della sofferenza che è inaugurata dalla comunità di Giovanni rispetto alle comunità precedenti. Perché nella comunità di Giovanni si fanno avanti alcune problematiche che le comunità precedenti anche conoscevano, perché le conoscono tutti gli uomini, ma che alle quali le comunità precedenti non avevano dato particolare importanza, ed è la questione della malattia, della morte e della persecuzione. Perché le comunità precedenti non avevano dato particolare importanza a questi problemi? Non perché non soffrissero a causa della persecuzione, tutt'altro. Le comunità precedenti erano animate da una speranza assolutamente certa dell'imminente ritorno di Gesù Cristo. Quindi la condizione della sofferenza, della malattia e della morte era tutta risolta nell'imminente arrivo di Gesù Cristo. E tale imminenza è ben espressa da passaggi del tipo «non passerà questa generazione», che è il passaggio rispetto all'avvento del Cristo, no? Quando verrai? Allora nessuno sa l'ora, nemmeno il figlio, solo il padre lo sa, però vi dico che non passerà questa generazione, eccetera. Che è una delle affermazioni più amate dai vari movimenti apocalittici, anche dai Testimoni di Geova, no? Nella contemporaneità, che sono un movimento millenarista apocalittico, anche loro amano questo tipo di espressione, perché non passerà questa generazione, è sempre attuale. In realtà già la comunità giovannea si è posta questo problema. Una generazione è passata, e sta per passare anche la seconda generazione per la comunità di Giovanni, e quello che era stato promesso non si è realizzato. Questo è il problema più grande con il quale si deve confrontare la comunità di Giovanni. Non solo è passata una generazione, ma ne sono passate quasi due. Quando saranno passate due generazioni complete, avremo l'Apocalisse di Giovanni, perché è passata una, ne sono passate due, alla terza generazione l'attesa diventa spasmodica e si traduce in un'attesa apocalittica. Siamo in un contesto di persecuzione, siamo in un contesto di morte, come si può credere e aspettare ancora la risurrezione dei morti? Come si può credere che il Cristo tornerà a far risorgere i morti se gli apostoli sono morti e se sono morti anche gli immediati successori e discendenti, diciamo, immediati successori e discepoli della comunità apostolica? Questi problemi non sono risolti dalla comunità delle origini, questi problemi in Paolo non li troviamo proprio. Perché anche Paolo, no? Paolo è tutto proiettato, parlo del primo Paolo ovviamente, parlo del nucleo paolino originario. Paolo è l'apostolo del Maranatà, è l'apostolo della parusia, il Signore sta tornando, non è una domanda se il Signore stia tornando o meno, è una certezza, il Signore sta tornando, torna adesso, sta per arrivare. Nelle comunità, nelle prime comunità evangeliche, il problema non è ancora eclatante, con Giovanni e con le ultime comunità il problema diventa eclatante. Allora qua si pone la questione, il Vangelo della risurrezione di Lazzaro, che se ricordate noi in parte insieme già l'abbiamo affrontato in un altro contesto, perché ne abbiamo parlato della risurrezione di Lazzaro, solo che ne abbiamo parlato dalla prospettiva proprio della letteratura apocalittica, quando abbiamo fatto insieme un po' la letteratura apocalittica. Ma una delle attese della comunità credente è quella della risurrezione. Fino al Vangelo di Lazzaro, della risurrezione di Lazzaro, non aveva avuto una risposta esaustiva. Perché? Perché quando Gesù fa risorgere la gente negli altri Vangeli, chi è che risorge? Chi è che viene fatto risorgere? Morti freschi. Questo è uno dei passaggi più eclatanti dei Vangeli precedenti. Sono morti di fresco. È fresco morto. Come si dice? Morto fresco. È ancora caldo. È ancora caldo. Questa cosa che ci fa sorridere in realtà è un grande problema come domanda rispetto alla condizione della risurrezione. Perché? Cristo è morto, è vero. È risorto, anche questo è vero, per la comunità credente delle origini e per i cristiani. Il fatto è che Cristo è morto ed è risorto entro i limiti della contaminazione e del deturpamento del cadavere. Perché? Perché nella tradizione ebraica, entro il terzo giorno dalla morte, vi ricordo che Gesù non è risorto dopo tre giorni, è un conteggio sbagliato ovviamente, perché è morto, diciamo, venerdì pomeriggio, sabato è stato nel sepolcro, al mattino della domenica già è risorto quando loro arrivano, quindi significa che quando loro arrivano all'alba Gesù è già risorto. Quindi se ci facciamo un conteggio, quanto saranno? Un 36 ore, forse meno, una trentina d'ore? Ecco, quindi Gesù non è stato tre giorni dentro al sepolcro, Gesù è stato nel terzo giorno è risorto. Ora, già non c'era più nel terzo giorno. Difatti uno dei problemi è se sia risorto anche il sabato sera, che era uno dei problemi della comunità delle origini, perché Gesù è risorto il giorno dopo il sabato e il giorno dopo il sabato comincia la sera del sabato. Il giorno no, è sera e fu mattina, il giorno comincia dopo il tramonto del sole e il sorgere della terza stella, i cristiani celebrano la Pasqua nella sera, nella notte del sabato, quindi già le prime tradizioni cristiane celebravano la Pasqua subito dopo il tramonto del sole del sabato, e infatti uno dei titoli che Cristo acquisisce è proprio, no, la stella, Cristo è la stella del mattino, la stella della sera, questo è da vedersi. Questo è un altro problema, perché la stella del mattino in latino si dice Lucifer. E nei cantici pasquali in latino c'è scritto o Lucifer, riferito al Cristo. Perché o portatore di luce, perché Girolamo traduce stella del mattino, la parola stella del mattino che troviamo nel Nuovo Testamento, viene tradotta da Girolamo secondo quella che era la denominazione latina della stella del mattino, portatore di luce, quindi Lucifero. E questo non vi porto tutto quando... Adesso c'era pure un video in internet, perché nella notte di Pasqua il Papa, cantando, celebrando la messa, a un certo punto diceva «Oh Lucifer, vedete, la Chiesa Cattolica ormai si è convertita al satanismo», messo sottolineato Lucifer, eccetera, perché poi l'ignoranza, no, sapete, domina, da questo punto di vista domina sovrano. Anche Francesco ormai, vedete, solo questo mancava a Francesco, si è pure convertito, perché... E invece quello, il cantico è sempre stato quello, solo che ci si è accorti di questa cosa quando era Papa Francesco, evidentemente. E gli ortodossi ci marciano molto su questo passaggio. Qui si pone un problema. Gesù è risorto entro i limiti della corruzione del cadavere. Secondo quella che era la prassi rispetto alla sepoltura dei morti nella tradizione giudaica. La tradizione giudaica rispetto al culto dei morti al trattamento del cadavere, più che culto dei morti perché non ne sussiste, per il trattamento, per i riti funebri, la tradizione giudaica ha una serie di rituali molto complessi. Questo è un primo passaggio importante. I cristiani mettono da parte tutta questa roba. Nell'ebraismo ci sono una serie di rituali codificati in un'opera che è di età rabbinica, ma che raccoglie delle tradizioni che sono archeologicamente molto precedentemente confermate. Questa opera si chiama Evel Rabbati, che significa il grande lutto. Per opposizione, gli ebrei a volte amano dare dei nomi opposti ai trattati rabbinici. Cioè, per esempio, in ebraico le maledizioni si chiamano benedizioni. Questa è una tecnica per, in qualche modo, è un'ironia sottile per giocare a volte con le parole, che una cosa che noi utilizziamo e abbiamo ereditato soprattutto in napoletano, te ne ho mandate benedizioni, che ironicamente non significa necessariamente che ti ho benedetto. Questa opera gli ebrei la chiamano Smachot, che significa le gioie. Allora, due nomi, Evel Rabbati, che significa il grande lutto, oppure il trattato delle gioie, Smachot, che è il trattato dei riti funebri. E in questo trattato si dice chiaramente che i morti, potevano essere toccati, perché non erano ancora contaminati, quindi impuri, entro il terzo giorno. Superato il terzo giorno dopo la morte, non si poteva più entrare a contatto con il morto. Per questo le donne si affrettano al mattino del terzo giorno per andare ad ungere il corpo del Cristo, non solo perché era finito il sabato, ma anche perché era necessario portare a compimento una serie di riti che non erano stati portati a compimento a causa del sabato stesso e che dovevano essere portati a compimento in quel giorno. Ci troviamo entro il terzo giorno. Nella tradizione giudaica, entro il terzo giorno, il cadavere è ancora puro. Dal terzo giorno in poi non si può più toccare. Perché è interessante questo aspetto? Perché i morti freschi di cui abbiamo parlato, quindi la figlia di Gairo, Gesù può entrare nella stanza dove c'è la figlia di Gairo? Certo che può entrare. Si può avvicinare al figlioletto della vedova portato sul lettuccio? Sì, si può avvicinare. Non avrebbe potuto fare lo stesso con i morti contaminati. Gesù lo avrebbe fatto probabilmente, ma gli evangelisti non riportano dei testi simili, anche perché non dimenticate che per Matteo, Marco e Luca, uno degli aspetti fondamentali della vita di Cristo, che si legge sullo sfondo ma che c'è, è la questione del nazireato. Per Matteo e Luca è una fissazione, Marco fa qualche accenno a questa cosa. Il nazireato, ricordate, Gesù sarà detto nazireo, in realtà non nazareno, che è la traduzione meno corretta del termine. La questione del nazireato, Gesù deve conservare una certa purezza e non contaminarsi con alcune realtà specifiche. Questo per loro è un aspetto abbastanza serio. Quindi è vero che Gesù viene a contatto con i malati, con i lebbrosi, ma nelle prescrizioni del nazireato non c'è la prescrizione del non contatto con la malattia, c'è la prescrizione del non entrare a contatto con i morti e di non bere bevanda inebriante, eccetera, e non rasarsi i capelli del capo. E loro a questo aspetto tengono particolarmente. Gesù non entra a contatto con realtà contaminate in senso stretto rispetto alla questione della morte. E l'altro passaggio è vero, Gesù li ha fatti risorgere i morti, ma si trattava di morti morti da poco, il cui cadavere non era ancora entrato in quel, stiamo parlando secondo quelle che sono delle norme di ordine culturale, non stiamo parlando delle considerazioni biologiche o fisiologiche. È chiaro che con la consapevolezza della modernità io so che il processo di decomposizione si avvia in un tempo diverso, ma non stiamo parlando di... I Vangeli non sono stati scritti con i microscopi in mano e con i vetrini, i Vangeli sono stati scritti in un contesto culturale, di conseguenza in base alla cultura del tempo evidentemente determinati limiti erano stati fissati a partire da quelle che erano le evidenze e non gli studi di biologia o chimica o fisiologia. E quindi Gesù, così come i morti che lui aveva fatto risorgere, non era ancora entrato in questa fase di impurità e di contaminazione. E l'idea della risurrezione di un cadavere non corrotto è un'idea plausibile, nel senso che comunque il corpo è ancora integro e per questa ragione farlo risorgere è ragionevolmente più rappresentabile, cioè almeno in testa me lo riesco a fare. Se c'ho un cadavere fresco ancora davanti, l'idea della risurrezione diventa un'idea facilmente rappresentabile. Se ho polvere di ossa, già la questione comincia un po' a complicarsi. Non stiamo parlando del credo nella risurrezione, stiamo parlando soltanto di osservazioni pratiche, tecniche, molto molto storiche rispetto a queste condizioni. A questa problematica risponde il Vangelo di Lazzaro. Sullo sfondo c'è questa problematica. I morti freschi risorgono e l'abbiamo capito, e i morti stantii, quelli dal quarto giorno in poi, che fine fanno? Difatti, le sorelle di Lazzaro, Marta, che è una buona farisea ed è anche una persona abbastanza ligia ai suoi doveri, dice no, non si può toccare. È il quarto giorno e noi traduciamo banalmente già puzza. In realtà non è che i morti comincino a puzzare al quarto giorno, se volete proprio rappresentarlo, perché quella è una condizione abbastanza variabile. C'è chi puzza da 2 ore dopo la morte, c'è chi puzza dopo 3 giorni. Quindi non è una condizione prevedibile, dipende anche dalle cause della morte, no? La decomposizione, quindi ci sono varie cause. Lì il termine è tecnico, lì non è un termine di ordine. Non è un'espressione banale per dire puzza. Lì il termine è tecnico, siamo al quarto giorno, non si può fare niente. Se anche tu lo volessi vedere, perché questa era evidentemente l'osservazione sullo sfondo, forse vuoi vedere il morto, non lo puoi vedere più perché il morto ormai è impuro, quindi non possiamo farti entrare. Ormai il morto è entrato nel processo di putrefazione, secondo sempre la questione della visione culturale. Allora ci sono i morti del terzo giorno e quelli Gesù li ha fatti risorgere. Gesù stesso è il morto del terzo giorno, intendo terzo giorno secondo quel riferimento che abbiamo detto, e Gesù è risorto. Noi non siamo i morti del terzo giorno, noi siamo i morti dal quarto giorno in poi. Che cosa significa dal quarto giorno in poi? Tutte quelle generazioni di morti che ormai sono morti da tempo, il cui cadavere si è disfatto e che ancora non vedono la risurrezione. Perché un'attestazione rispetto alla cura che i cristiani e i primi cristiani avevano dei corpi e dei cadaveri dei defunti ci fa presto comprendere la cura, non dico culto ma dico cura, questa cura che i primi cristiani avevano per i corpi dei morti ci fa comprendere di fatti che un'attenzione particolare al fatto che il corpo non dovesse decomporsi velocemente, ma che c'era quantomeno il tentativo di conservarlo un pochino di più, che era già un'usanza ebraica, ma che i cristiani in parte ereditano, qualcosina c'è, nella primissima fase. Poi i cristiani abbandonano tutta questa roba, perché fanno un'evoluzione teologica importante. La questione quindi del cadavere, dopo il quarto giorno risorgeranno. Lazzaro risorge quando ormai è già cominciato lo stato di putrefazione e impurità. Quindi è possibile la risurrezione anche se Cristo tarda a venire? Sì, è possibile. Ma l'evento risurrezione di Lazzaro non è più il racconto di un miracolo, di un segno che Gesù fa per far risorgere i morti. È una riflessione teologica su un passaggio, su una domanda della comunità giovannea rispetto ad una questione pratica molto pressante. Come avverrà? Perché avverrà? Allora lì l'immagine è che Cristo richiama Lazzaro dal sepolcro e Lazzaro si alza dal sepolcro con tutte le bende, avvolto in bende. L'immagine della risurrezione di Lazzaro dice una cosa: non sappiamo esattamente come avvenga la reintegrazione dei tessuti e quant'altro, ma sappiamo che per la chiamata di Cristo i morti si rialzeranno dai sepolcri, e questa è una certezza. E tale realtà non riguarderà soltanto coloro che sono morti in questa generazione, ma entra anche nelle generazioni future come attesa per coloro che verranno. Attesa per coloro che verranno. Guardate, questo a noi sembra un passaggio naturale, perché noi facciamo tutto molto semplicemente, perché abbiamo già i quattro Vangeli in mano e abbiamo pure l'Apocalisse alla fine, quindi leggendo tutto insieme ci sembra tutto naturale. In realtà tutti questi piccoli passaggi passano attraverso grandi delusioni di piccole comunità che trovano ad essere, che si ritrovano ad essere perseguitate, a non vedere i morti rialzarsi dai sepolcri. E non è difficile immaginare che qualcuno si sia messo con una seggiolina vicino al sepolcro dei primi apostoli, aspettando tre giorni e vedendo che nessuno si rialzava dal sepolcro. Non è difficile immaginare una realtà del genere, perché l'evoluzione del credo nella risurrezione dei morti, cristiano parlo, non del credo farisaico, perché per i farisei la questione era diversa, è una questione evolutiva, cioè c'è una evoluzione, non nella fede rispetto alla risurrezione dei morti. E veniamo proprio a questo aspetto. I cristiani credono nella risurrezione dei morti. I farisei credevano nella risurrezione dei morti. I sadducei, che era un'altra piccola comunità, non ci credevano. Ma c'è una differenza tra il credo farisaico nella risurrezione dei morti e il credo cristiano? Sì. E questa differenza viene risolta dal Vangelo di Giovanni con un piccolo dialogo. C'è un piccolo dialogo tra una farisea, una donna, e Cristo rispetto alla questione della risurrezione dei morti. Marta viene interrogata sulla risurrezione dei morti e Marta risponde alla domanda sulla risurrezione dei morti in base a quello che è il credo giudaico della risurrezione dei morti. Poi queste cose, io sto facendo un quadro generico, poi leggiamo insieme quello che stiamo dicendo. Marta viene interrogata sul credo nella risurrezione dei morti. Tu ci credi? L'idea. E lei dice, sì, lo so che risorgeranno i morti. E Cristo invece concentra l'attenzione su di sé, portando a questa dichiarazione, no, enorme, io sono la risurrezione e la vita. Quindi non è più credere nella risurrezione nei morti, dei morti, ma credere che la risurrezione sia Gesù Cristo, ed identificare con il Cristo la dinamica di risurrezione. I farisei credono nella risurrezione dei morti, ma credono in una risurrezione dei morti a stampo retributivo. Che cosa significa? Se ti sei comportato bene ti rialzerai, se non ti sei comportato bene non ti rialzerai dal sepolcro. Secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, i figli della vedova gettati nella fornace. Perciò parlammo, no, di questo passaggio, ricordate, perché parlammo dei Maccabei. Allora, i figli della vedova vengono gettati nella fornace, il terzo figlio dice al re che li sta uccidendo, dice, tu puoi distruggere i nostri corpi, ma noi ci rialzeremo, tu no. Noi ci rialzeremo, i nostri corpi ci saranno restituiti, tu invece non avrai parte nella risurrezione. Quindi l'idea qual è? È che la risurrezione, credo farisaico, spetti a coloro che hanno seguito la giusta via. Coloro che non hanno seguito la giusta dottrina e la giusta via non vengono inseriti nella dinamica della risurrezione. Quindi, per esempio, i farisei a tal proposito che cosa facevano? I farisei ungevano i loro morti, i sadducei no, i farisei sì. Anche i romani ungevano i morti, ma lo facevano in modo diverso dagli ebrei. I farisei ungevano i loro morti e li avvolgevano in bende, perché i farisei credevano che, poiché appunto erano i puri, detti anche chassidim, no, i puri, o tzadikim, i giusti, poiché erano giusti sarebbero risorti, e poiché erano votati alla risurrezione cercavano di conservare il cadavere nel miglior modo possibile. Uno di questi modi per chi aveva i soldi, era quello di ungere il cadavere con determinate sostanze, che costavano molto, non erano sostanze a portata di mano, anche perché ne serviva un certo quantitativo per fare quel tipo di unzione. Non si trattava dell'unzione che tipo gli passavano un poco d'olio sulla pelle, si trattava di ungerlo, avvolgerlo in bende e poi versarci sopra, alla persona avvolta nelle bende, versarci addosso un certo quantitativo di questi materiali, di questi balsami, perché non si trattava di oli completamente liquidi, cioè questi oli venivano versati e poi si rapprendevano formando una specie di involucro intorno al morto. Era una dinamica di conservazione che funzionava abbastanza bene, ovviamente si decomponevano, non è che non si decomponessero, si decomponevano lo stesso. Però tutto lasciava, c'era una sorta di mummificazione, ma tutto lasciava presupporre, non crediate che il credo farisaico nella risurrezione non sia influenzato chiaramente dai culti egiziani e anche dalla visione egiziana rispetto al culto dei morti, c'è un'influenza che passa anche nell'ebraismo e anche nella prassi della mummificazione, solo che gli egiziani non parlano apertamente di risurrezione, però l'idea della conservazione del corpo come conservazione per una seconda vita c'è alle spalle. La mummificazione costava troppo, quindi si semplifica e si fa l'unzione. Questa è in realtà una delle dinamiche che porta a questo passaggio. Quindi i morti venivano unti. I morti venivano unti. Perché venivano unti? Perché questo serviva a richiamare la conservazione. Solo i farisei venivano unti, perché questo serviva a conservare i loro corpi per la risurrezione. Una delle prime cose che i cristiani sospendono è l'unzione dei morti. Abbiamo detto lo fanno gradualmente, però poi a un certo punto del cristianesimo l'unzione dei morti scompare. Non abbiamo neanche offerte di oli nelle tombe dei cristiani. Ricordate le donne che vanno al sepolcro, no? E portano gli oli. Le donne che vanno al sepolcro e portano gli oli non stanno portando soltanto gli oli per fare tutto il rito, ma esisteva ancora l'offerta per il defunto che era fatta attraverso questi oli in dei contenitori che sono chiamati unguentaria. Erano dei contenitori per l'olio molto capienti che venivano posti con l'olio dentro. Stiamo parlando non di olio d'oliva ovviamente, ma di oli profumati e di balsami. Quindi di olio d'oliva sì, ma con dentro altre sostanze lasciate in infusione. Questi oli venivano lasciati scoperti dentro a questi contenitori all'interno delle sepolture, perché servivano a bonificare l'aria, questo era il significato di questi oli. Quindi costavano molto, chi se ne poteva permettere di più appunto ne aveva di più. È interessante perché le donne portano al sepolcro una grande quantità di oli, secondo la testimonianza giovannea, e avevano speso molto per questa unzione. Ma Gesù non era stato ancora unto, e la fretta è determinata proprio dal fatto che Gesù non fosse stato ancora unto. Era stato avvolto in un lenzuolo e in bende, in fasce, poi non si capisce bene il termine, ma Gesù non era stato ancora, non era ancora passato attraverso l'unzione.
Questa è la tradizione anche degli ebrei, cioè i vengono messi prima.
Non è questa la tradizione degli ebrei. Gesù non doveva essere né unto né sepolto. Gesù, per il caso Gesù di Nazaret, tutto è molto particolare perché c'è un membro del Sinedrio che mette a disposizione un sepolcro. Ma Gesù, secondo la prassi, non doveva essere né unto né sepolto, ma doveva essere buttato nella Geenna. O il cadavere suo doveva essere lasciato esposto, perché Gesù era stato ucciso, era stato condannato a morte. Quindi per Gesù tutto quello che avviene è tutto strano. Ed è strano, queste stranezze vi fanno capire effettivamente che intorno alla storia della sepoltura del Cristo, o meglio la storia della sepoltura del Cristo, è molto credibile, perché non è regolare. Se fosse stata regolare sarebbe stato un po' meno credibile, perché è strano che un condannato a morte venga sepolto con delle cure che vengono riservate per esempio ad un giusto, ecco. Ma c'era Giuseppe d'Arimatea, che era uomo giusto, che aveva un sepolcro nuovo e che lo mette a disposizione del Cristo. Poi Gesù sarà unto successivamente, quindi le donne devono cercare di compensare quello che non sono riusciti a fare nel tempo opportuno. Quindi Gesù non era stato unto e per questo bisognava ungerlo, evidentemente, perché appunto il Vangelo di Luca, ma anche Giovanni, dicono chiaramente, i Vangeli di Luca e Giovanni, che stavano portando quegli oli per ungerlo e non semplicemente per portarli e depositarli come offerte. Qui c'è un passaggio. Gesù non viene unto, Gesù sarà unto, Gesù non sarà unto perché le donne quando portano gli oli al sepolcro, ormai Gesù è già risorto, quindi gli oli per i morti non servono. I farisei ungevano i loro morti nelle prassi, quindi le donne volevano fare esattamente quello che prescriveva la legge farisaica, non la legge biblica ma la tradizione farisaica, volevano fare tutto secondo la norma. I farisei non ungevano i cadaveri e li avvolgevano in queste bende per conservare il morto per la risurrezione. È interessante che il Vangelo di Lazzaro faccia specifico riferimento ai due credo religiosi, mettendoli a confronto, perché Lazzaro ci fa capire una cosa. Al tempo del Vangelo di Giovanni, la comunità cristiana credeva nella risurrezione dei morti, ma evidentemente in seno al cristianesimo continuavano a sopravvivere delle credenze rispetto alla risurrezione dei morti ancora farisaiche. E quindi che la risurrezione potesse essere, secondo alcuni, un evento parziale e non un evento universale, e che la risurrezione appunto fosse qualcosa di imminente per cui prepararsi in maniera accurata e che non fosse una realtà che potesse anche contemplare un certo tempo dopo, prima di realizzarsi. Quindi il Vangelo di Giovanni si pone ad un bivio, che è un bivio importante, e ci prendiamo la pausa. È un bivio importante. Perché è un bivio importante? Perché ancora oggi, no? Sopravvivono all'interno del cristianesimo, all'interno delle religioni contemporanee, queste due tendenze rispetto al credo nella risurrezione. Perché, per esempio, il millenarismo, no, dei testimoni di Geova porta avanti questa teologia di risurrezione, che è risurrezione parziale e non universale. Risorgeranno coloro che se lo meritano. Quindi la risurrezione è una dinamica retributiva. Non solo c'è retribuzione in questa vita, ma c'è anche retribuzione nella vita a venire. Quindi il farisaismo contempla retribuzione qua e retribuzione di là. Risorgerai se ti sei comportato bene. Nella tendenza evolutiva del cristianesimo, queste dinamiche settarie di risurrezione non vengono accettate. Il cristianesimo, nella sua ultima fase, che abbiamo già visto l'ultima volta contemplando insieme, leggendo insieme almeno un passaggio nella Samaritana, tu sei il salvatore del mondo, il cristianesimo fa un salto qualitativo, se volete, rispetto a queste dinamiche, non per qualitativo come giudizio, ma qualitativo nel senso proprio di visione della realtà da un punto di vista sostanziale, un salto qualitativo. La salvezza, così come la risurrezione, non è appannaggio di una setta o di una comunità, nemmeno della comunità cristiana, per essere precisi, perché questo era stato chiarito per la salvezza in questa vita, che la salvezza in questa vita, che in questa vita i buoni non fossero solo i cristiani o solo quelli della comunità di Gesù o solo gli ebrei, questo l'aveva chiarito anche Luca. Evidentemente resta scoperto qualche passaggio sulla salvezza in termini escatologici, cioè sono tutti quanti buoni qua, ma non è che qua è solo un giudizio bonario di valore rispetto ai samaritani che sono buona gente, poi fondamentalmente si comportano bene, eccetera. C'è una riflessione un po' più avanzata. Tale giustificazione si ripercuote anche sulle dinamiche di risurrezione. Perché questo è uno dei problemi. Allora, io mi relaziono in maniera tollerante a tutti quanti. Fondamentalmente la gente sono tutti quanti bravi. Io come cristiano, più o meno, voglio bene a tutti quanti. E siamo tutti quanti d'accordo. Vabbè, è un approccio tollerante verso la realtà che ci circonda. Però poi se ti faccio una domanda rispetto alla salvezza, non è che mi diventi tipo, non so, ultra ortodosso, cominciando a dire no, ma quella poi la salvezza è solo per i cristiani, però voglio bene a tutto quanto. Perché poi si cade in una contraddizione in termini profonda, cioè un'ipocrisia sostanziale, un'incoerenza di fondo rispetto alle relazioni con gli altri. No, io mi relaziono bene con tutti quanti, però si salvano solo i cristiani. Io come c'ho il musulmano che mi lava il vetro al mattino, gli do pure la moneta, gli voglio proprio bene. Però per me lui non si salva. Se mi viene a chiedere il pacco della Caritas, glielo do. Però io gli dico, senti, o ti fai cristiano o ti aspetta sicuramente l'inferno.
Per loro è la stessa cosa.
È la stessa cosa. Allora,
molti di loro.
È un problema. Allora, questo è un problema profondo che Giovanni deve affrontare. Allora, Luca parla del buon samaritano. E qual è il problema del buon samaritano? Che è un buon uomo che si è fermato per la strada, quanto è bravo il samaritano, difatti se un musulmano si comporta bene, fa le cose buone, io gli voglio bene. Il problema adesso è il samaritano risorgerà, e tale risurrezione, come risurrezione di gloria, è appannaggio esclusivo di una setta, ed è quello che dice Marta quando parla di risurrezione. Io lo so che alla fine risorgeremo, ed è il credo farisaico nella risurrezione. Noi risorgiamo e tu no. Glielo dice il giovane che sta morendo mentre sta morendo, no? Che per noi è un'immagine assurda. Noi risorgiamo, tu no. Antioco IV non deve risorgere. E deve andare all'inferno. Questa dinamica si trova sullo sfondo. Sono io la risurrezione e la vita. Se io sono la risurrezione e la vita, allora la rilettura deve essere diversa. Perché? Perché se io prendo Giovanni 1, il prologo del Verbo si è fatto carne, e dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, ripeto, emeis pantes, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, e Cristo è la risurrezione, se noi siamo nel mistero dell'incarnazione, inseriti nel mistero del Cristo, non noi inteso come cristiani, perché ripeto il noi tutti e ripeto il salvatore del mondo di cui parla al capitolo 4 il Vangelo di Giovanni, quindi anche il cosmos si salva. È venuto nel mondo e il mondo non lo ha accolto, ma Cristo è salvatore pure del mondo che non lo ha accolto, è quella l'espressione strana, salvatore del cosmo. Se Cristo ha preso la carne e nella carne noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, e Lui è la risurrezione e la vita, 1 più 1 fa 2, la risurrezione non è più un evento di una persona o due persone, ma è diventato un evento universale. Siamo carne sua, Lui è la risurrezione e la vita, quindi noi tutti risorgiamo. Non è Gesù che vuole da Marta un atto di adorazione, mi devi adorare a me se non ho risorgi, se no cadiamo di nuovo, torniamo punto e da capo, che è l'interpretazione poi che è stata fatta tradizionalmente, ma non dai padri della Chiesa però, tradizionalmente da una Chiesa che è diventata setta di nuovo da una certa fase in poi della sua evoluzione. Allora, se Marta riconosce Cristo, allora Marta risorge. Se Marta riconosce Cristo, allora Marta si salva. Ed è proprio questo lo scarto di qualità di cui vi parlavo prima. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Noi tutti dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Si passa al Salvatore del mondo, si arriva all'apoteosi, io sono la risurrezione. Quindi, se voi siete carne mia, tutti quanti siete votati alla risurrezione. Marta, tu ci credi? Sì. Lazzaro, alzati. Lazzaro si alza. Il passaggio è abbastanza lineare. Per i farisei non c'è l'incarnazione. Per la visione giudaica non c'è l'idea dell'uomo divinizzato rispetto a questa condizione. Cioè, incarnazione, poi non la volete, vogliamo leggerla strettamente, in maniera strettamente teologica, la vogliamo leggere in maniera molto più semplice, divinizzazione dell'umano, il cielo è caduto sulla terra, la terra è andata a finire nel cielo, il divino e l'umano sono diventati un'unica realtà, senza troppe specificazioni teologiche o filosofiche. Se c'è stato un appiattimento del divino e l'umano, e il divino è venuto a dire all'umano, nell'umano, io mi sono rialzato, quindi vi rialzerete, tutta l'umanità si rialza. Nella visione farisaica il divino non è sceso sulla terra, né la terra è entrata nel mondo di Dio. Quindi l'idea alla fine dei tempi è che c'è sempre Dio da una parte e l'uomo dall'altra, e Dio che dice ad alcuni, alzati, 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 tu no. Va bene, allora prendiamoci un tempo di pausa e poi dopo leggiamo insieme.